This content has been originally published on Memoro, la Banca della Memoria, which has kindly granted the International Bomber Command Center Digital Archive a royalty-free permission to publish it as an audio track. To see this content in its original video form and read the terms and conditions of use, please visit www.memoro.org and then click onto the link to the Italian section.
Sono venuto a Torino, anzi la mia famiglia si è trasferita da Rivoli a Torino nell'ottobre del 1938 e si abitava in via Issilio 56. Praticamente la vita dei giovani, eccetera, era praticamente tra Vissilio e tutti quei prati che erano verso il Parco Ruffini. Io sono venuto qui per fare una testimonianza, che avevo parlato con il signor Modet, di un fatto solo, dell'incendio del gasometro di via Monge, di Borgo San Paolo. Il gasometro di Borgo San Paolo, pochi lo sanno, lo sapranno i più anziani e tutto, era praticamente, io vi ricordo per essere precisi, era in via San Paolo 140. A fianco vi erano alcune casine che venivano in questa direzione. I bombardamenti di notte che si sono susseguiti dal 18, 19, 20 e 22 novembre di notte del 1942, allora si andava nei rifugi, che non erano rifugi interi, erano rifugi improvvisi, che ciascuno andava nella propria cantina, ci facevano mettere quei sacchi di sabbia che servivano pochi alle finestre, i vetri naturalmente tutto spento e tutto il resto, e si andava lì. Alcuni dicevano: ma andiamo lì per fare la fine dei topi, perché ci schiacciano come topi. Quella sera lì del 20 novembre è stato centrato da degli spezzoni incendiari e delle bombe dirompenti. Erano al lavoro una squadra di pompieri più il personale della società del gas e i volontari dell'UMPO, ce ne avete parlato voi. E l'incendio durò dalle 22.50 fino all'1.45. Qui è confermato dal verbale dei vigili del fuoco che l'hanno fatto. Il gasometro era confinante con la cascina Maletto e noi eravamo alcuni giovani che allora non si resisteva tutta la durata dell'incursione aerea, eccetera, eccetera, nelle cantine. E a un certo momento eravamo dei giovani che abitavamo in via Sirio, al numero 56, gli altri 60-62, e l'ultima, il nostro carissimo amico, abitava in via Sirio 72, proprio dentro l'impresa Boggio, di cui suo padre faceva il guardiano. L'impresa Boggio era in fondo di via Sirio, angolo via Montenegro, dietro l'Arancia. Durante l'allarme noi eravamo in quattro ragazzi: io, Michele Andreich, Rolando Bonfiglioli e mio fratello. Mio fratello Sergio era il più grande di tutti noi e avevamo tra i 16 e i 19 anni. Noi uscivamo dal rifugio, si stava un po' lì, ma non erano poi rifugiatieri come hanno poi fatto dopo, come quello che si parlava lì di via di Corso Vaconigi, un altro Corso Peschiera, la Lancia, e poi fatti dopo, rifugi che andavano da 18, 20, 22 metri sottoterra. La Lancia l'aveva fatto dentro lo stabilimento di via Caraglio 56. Quindi noi uscivamo dai rifugi, uscivamo dalle cantine mentre vedevamo tutto un lampeggiare tutto in questa zona, perché è stato un massiccio bombardamento la notte del 20 novembre. E noi, mentre siamo usciti, c'erano le donne, le nostre mamme, e coloro che sgranavano il rosario, dicevano il rosario, perché dicevano: ma qui come finiamo? Perché tra spostamenti aerei, tra una cosa e l'altra, tra le case che tremavano, tutto il resto. Allora noi davano l'allarme e successivamente c'era il cessato allarme. Il cessato allarme, quella sera lì non l'hanno dato, il cessato allarme lo dava una sirena che era sopra la lancia in via Corro, tra via Caraglio e via Isilio, sopra chi conosceva la lancia dall'officina 2 barra 3, qui era ex officina 15. Dava una sirena, proprio la sirena dell'allarme. Allora quando siamo usciti, io ricordo ancora, siamo usciti in via Isilio, abbiamo guardato verso via San Paolo, che lì ci occorreva 2 o 3 minuti arrivare, perché era proprio quasi quasi lì di fronte, sembrava la fine del mondo, sembrava chiaro come in questo momento. Vedevamo il gasogeno che prendeva fuoco, che era stato centrato in piedi, in pieno dall'ispezione incendiaria, non sul gasometro, ma anche tutto sulla cassina e tutti gli altri posti che erano qui. Diciamo Corso Vasselli, allora si chiamava Corso Parigi. Le fiamme alimentate dal gas. Ma era una cosa da vedersi. Quando vedo certi documentari adesso che si vedono tutto bene, ricorda, perché ci è stato talmente impresso a noi 17enni, 16enni, quello. I vigili del fuoco, che a un certo momento non ce la facevano, perché tra le diverse cose avevano anche colpito la Renchi Unica, e una squadra dei vigili del fuoco dalla Renchi Unica era arrivata, ma qui mancava l'acqua. Mancava l'acqua perché a un certo punto cosa facevano? I vigili del fuoco, di cui ricordevo sempre e che tutti noi dobbiamo essere debitori di questo, hanno usato la sabbia e hanno preso la terra della cassina confinante. C'era una cassina da una parte e una cassina dall'altra, la cassina Mileto. I militi dell'UNPA sono poi arrivati dopo, che con i militari ci hanno impedito di avvicinarsi. Successivamente, prendeva il fuoco, è tutto qui documentato dal coso dei vigili. Successivamente ha preso fuoco la cascina Maletto e l'incendio è venuto talmente grande di cui noi che eravamo a distanza ravvicinati, malgrado i militari che facevano scappare, noi ci nascondevamo nei fossi di fusaie. Proprio nei fossi, allora erano tutti pratici, c'erano i fossi, ci siamo nascosti lì, due vigili del fuoco con grande coraggio hanno trovato l'acqua del gasometro e dalla cassina Maletto che bruciava spegnevano il fuoco con le lance di sopra. Questo si verificava all'1:45 di notte. Che è stata la cosa. Per esempio, l'incendio al gasometro di via San Paolo 140 il 20 novembre 42, causato da spezzoni incendiari e bombe dirompenti. Al lavoro una squadra di pompieri, personale della società del gas e volontari dell'UNPA. Durò dalle 22:50 all'1:45. Raggiunto il luogo del sinistro e constatata l'assoluta mancanza d'acqua agli idranti statali e interni, parte del personale in unione ai tecnici e ai dipendenti della società italiana Gas e a militari con alcuni militi dell'UNPA dirigevano gli sforzi, i numerosi fuori del galleggiante, perché poi è venuto su. Ci sono i due gasometri, uno su, uno giù, dei due galleggianti e a un certo momento con la terra e sabbia e tutto, sfruttando l'acqua esistente della vasca che aveva il gasometro. Un affare del genere, chi non era lì presente e che una buona parte dei cittadini erano già sfollati in seguito ai bombardamenti che erano cominciati prima, il rimanente personale, usando sempre l'acqua del gasometro, si adoperava per circoscrivere e domare un grave incendio dal tetto della cassina Maletto, che era confinante, onde impedire il riaccendersi del gas. Quindi, dice il comandante del Vigile del Fuoco, quindi giudicai bastevole la presenza di quei pochi uomini e mi recai in altri luoghi dove la nostra presenza era più necessaria e sono andati poi su alla Renchi Unica. Questo Questo noi l'abbiamo proprio visto da vicino. Eravamo in 4-5, le mamme poi erano poi tutte preoccupate che non ci vedevano. Poi alle 4 di notte eravamo ancora lì in giro, perché poi sono usciti i militari dalla caserma lì di come si chiama la caserma Bramante, come si chiama la caserma di Corso, la caserma di Corso Bramante, dove c'era il genio ferroviere, sono venuti anche loro, però una parte è venuta, l'altra parte è dovuta stare lì perché erano cadute degli spezzoni incendiari anche lì tra via Monginevro e la cosa, sempre tra il 21 e il 22. Io ho voluto, come detto, ricordare questo fatto dell'incendio del gasometro di Corso. Di Borgo San Paolo. No, l'anno poi l'ho rimesso in tempo di guerra, l'hanno poi ricostruito, se no tutta questa parte qui che era servita dal gasometro di Borgo San Paolo, mentre l'altro gasometro era laggiù come Gemma e Corso Regina, c'erano di coso. E allora lì è stato ricostruito e poi dopo, non so se è stato tenuto lì o come è stato, bisognerebbe qualcosa.